Benvenuti alla Radio del Buonsenso. Oggi iniziamo una serie di approfondimenti, un'esclusiva mondiale, possiamo dire, riguardo all'avventura di Andrea Nato Castellani, autodeterminato, conosciuto nel sistema come Andrea Castellani.
Esatto.
Ci siamo basate su una sua testimonianza audio, un documento che abbiamo analizzato attentamente.
Proprio così. Parliamo di un uomo che appunto si definisce autodeterminato e anche apolide. Forse è utile chiarire subito, no?
Sì, direi di sì. Cosa intendiamo esattamente?
Beh, autodeterminato indica la sua scelta, la sua volontà, di porsi al di fuori, diciamo, del riconoscimento statale convenzionale. Mentre apolide, secondo la sua visione, significa essere senza una cittadinanza statale riconosciuta.
Capito. E questi due aspetti sono centrali per capire tutta la sua storia, mi sembra.
Assolutamente. Determinano molto di quello che poi racconta.
E il nostro obiettivo oggi è proprio esplorare le sue affermazioni. Lui parla di ingiustizie, gravi ingiustizie, che dichiara di aver subito soprattutto durante la detenzione nel carcere di Verona. È lì dal 16 maggio 2019, giusto?
Esatto, dal 2019. E la descrizione che fa della situazione carceraria è, beh, molto difficile. Parla di 10 condanne definitive.
10?
Sì. Ma il punto che lui sottolinea con forza è che 7 di queste, ben 7, sarebbero avvenute in sua assenza, cioè in contumacia. E lui sostiene di non esserne mai stato informato.
Incredibile. Quindi condannato senza saperlo, secondo lui.
Questo è quello che afferma. E da qui deriva la sua denuncia principale, la negazione di diritti che considera fondamentali. Parla di difesa legale non garantita, di impossibilità di accedere ai fascicoli processuali.
Addirittura ai fascicoli.
Sì, e persino alle sentenze definitive. Dice di averle potute vedere solo dopo anni. È una denuncia molto specifica sulla mancanza di accesso agli atti.
È pesante. E poi c'è tutta la questione della salute, che emerge prepotentemente dalla sua testimonianza.
Sì, quello è un altro capitolo, diciamo, molto delicato. Lui elenca una serie di problemi di salute che sarebbero sorti o comunque peggiorati in carcere.
Ad esempio?
Fa un elenco preciso. Parla della perdita di 8 denti, poi di un tumore di Wharton al collo, che gli è stato diagnosticato nel marzo 2024, poi cataratta, bruxismo.
Accidenti!
E l'accusa che muove è molto grave. Sostiene che gli vengano negate cure adeguate per queste condizioni. E qui torna il punto centrale. Lui collega queste presunte negligenze, queste mancate cure, ma anche altre discriminazioni, proprio al suo status.
Cioè al suo essere autodeterminato.
Esattamente. Sostiene che questa sua scelta identitaria sia, in pratica, la causa di un trattamento punitivo, discriminatorio, anche sul piano della salute.
Un'accusa gravissima, che chiama in causa direttamente la gestione carceraria. Racconta anche di episodi specifici, di conflitti con la direzione.
Sì, descrive in particolare un periodo di isolamento disciplinare. Parliamo di luglio-agosto 2022. Lui sostiene che sia stato imposto ingiustamente.
Ingiustamente perché?
A suo dire, dopo una sua protesta civile pacifica. E punta il dito contro l'allora direttrice, Maria Grazia Bregoli. Afferma anche che lei gli avrebbe impedito di parlare durante il consiglio disciplinare e poi di fare ricorso nei termini previsti.
Quindi un ostacolo attivo, secondo lui.
Questo è ciò che racconta. Ha anche sporto querela contro di lei il 9 agosto 2022, ma dice che questa querela sarebbe stata archiviata senza che gli venisse notificata per tempo, impedendogli di opporsi.
E poi c'è stato un cambio di direzione, se non sbaglio.
Sì, lui parla di un periodo diverso, quasi un respiro, dice lui, tra l'inizio del 2023 e la fine del 2024, con la direttrice Francesca Gioieni.
E cosa è cambiato in quel periodo?
Racconta di essere riuscito a inoltrare alcune istanze, dei ricorsi, un periodo, diciamo, più aperto al dialogo, o almeno così lo descrive lui. Però poi,
però,
con il ritorno della direttrice Bregoli a inizio 2025, lui sostiene che le ostruzioni siano ricominciate. E questo lo ha portato a sporgere una seconda querela il 28 febbraio 2025 e a informare il suo avvocato, Emanuele Luppi.
Quindi una situazione di conflitto continuo, o quasi. E tutto questo, come dicevamo, si lega strettamente alla sua identità. Si dichiara non cittadino italiano, apolide, e ha parlato di un documento specifico.
Sì, il passaporto della World Service Authority, un documento che lui ritiene fondamentale. È stato sequestrato al momento dell'arresto, nel 2019.
E poi?
E poi, racconta, gli è stato restituito nel 2024, dopo 5 anni. E qui sta il punto che lui evidenzia. Dice che è stato restituito come valido.
Ah, interessante!
Quindi riconosciuto valido.
Così lui afferma. E sottolinea quella che per lui è una palese contraddizione. Da un lato una condanna per falsa identità, dall'altro la restituzione di questo passaporto, considerato valido, che attesterebbe proprio l'identità che lui dichiara.
Una contraddizione che sicuramente alimenta le sue battaglie legali. Esattamente. Lui cita infatti vari tentativi legali. Parla di istanze di revisione dei processi, basate sull'articolo 629 bis del Codice di Procedura Penale,
che permette di riaprire casi chiusi in certe condizioni.
Proprio così. Ma dice che queste istanze sono state respinte. Fa l'esempio della Corte d'Appello di Venezia. E non si arrende, eh? Parla di appelli a organi superiori, il CSM, la Cassazione.
Addirittura.
E manifesta l'intenzione di rivolgersi a organismi internazionali. Menziona esplicitamente il Magnitsky Act, per esempio.
Una legge americana molto specifica contro le violazioni dei diritti umani.
Proprio quella. Cita anche un vecchio procedimento per calunnia del 2018, di cui dice di non conoscere i dettagli. E poi invoca la legge 848 del 1955, quella che recepisce la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Per quale aspetto in particolare?
Per il diritto all'autodifesa, articolo 6 della Convenzione. Diritto che, secondo lui, gli sarebbe stato negato. Aggiunge anche difficoltà nell'ottenere il gratuito patrocinio.
Perché?
Per la mancanza di codice fiscale, legata ovviamente alla sua posizione di autodeterminato.
Insomma, emerge il quadro di una denuncia molto articolata, una vera e propria accusa al sistema, basata sulla sua esperienza personale.
Sì, è una testimonianza che è un lungo atto d'accusa, una richiesta di verità, di responsabilità. È la narrazione di una lotta per quelli che lui percepisce come diritti umani fondamentali violati. E questa lotta è indissolubilmente legata alla sua identità, alla sua scelta di essere autodeterminato e apolide.
Solleva questioni complesse, profonde, direi, sul rapporto tra l'identità personale, come uno si percepisce e si definisce,
e il riconoscimento da parte dello Stato, l'accesso alla giustizia dentro quel sistema, soprattutto quando un essere umano, come in questo caso, si colloca volontariamente al di fuori delle categorie più convenzionali.
E ci lascia davvero con un pensiero forte. Cosa succede quando le fondamenta stesse dell'identità di un essere umano, come lui la vive, entrano in collisione così frontale con le strutture legali, amministrative che abbiamo costruito? È un punto su cui vale la pena riflettere. Grazie per aver ascoltato tutto il podcast, se vuoi puoi condividerlo con altri esseri umani.